Buongiorno cari ascoltatori e cari ascoltatrici, sono Angela Lischetti di Pastiglie d'Umanità. Ciao Don Massimiliano Sabbadini.
Ciao Angela e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Benissimo, oggi abbiamo questa fortuna di avere fra noi Don Massimiliano Sabbadini, che fa tante cose, ma tutte bene, e quindi noi siamo molto interessati ad ascoltarlo. Innanzitutto proviamo a dire un po' le cose che fai. Innanzitutto sei responsabile del servizio famiglia della diocesi con altri due coniugi. Poi sei presidente nazionale della Confab e anche della Fondazione Clerici. E sei anche assistente spirituale dell'AIB, cioè Amici dei Bambini, che è un'associazione che si occupa di adozioni e affido. Allora, partiamo dall'ultima. Sei assistente spirituale di questa associazione. Intanto che associazione è? E poi cosa vuol dire fare l'assistenza spirituale?
Sì, Amici dei Bambini è un'associazione, un ente che da moltissimi anni si occupa di organizzare, preparare, seguire e affrontare tutte le situazioni che riguardano le famiglie in cerca di un figlio, di una figlia, di diventare genitore di quei bambini. Pensate che nel mondo sono, per una stima sottostimata, una cifra sottostimata, sono almeno 300 o 400 milioni che non hanno un papà e una mamma. Questa associazione da 15 anni ha staccato anche un ramo che si occupa proprio anche di una specifica spiritualità, no? Diventare genitori adottivi, un ramo è anche quello dei genitori affidatari, significa anche interpretare in un modo particolare la propria fede, no? Interpretando quella dimensione adottiva affidataria nella quale tutti siamo figli adottivi, nella quale l'unico grande padre è padre di tutti.
Certo, e quindi tu riesci, diciamo, a seguire, ma perché ha sede anche a Milano oppure Roma? Come
sì,
è fatta?
La sede legale è a Melignano, e poi ha però delle filiali in tutto il mondo. L'associazione è internazionale, non nascondiamo che durante gli anni del Covid, ma ancora prima, la situazione soprattutto delle adozioni internazionali ha visto una crisi terribile.
Certo.
Oggi culturalmente parlando l'adozione è l'ultima spiaggia alla quale approdano coloro che tentano tutte le altre strade, e quindi sembra sempre un po' residuale. Sono molto diminuite le adozioni, si ritiene un po' torto e un po' ragione che siano molto difficili, e dunque ecco, alimentare anche spiritualmente, appunto illuminare con un sguardo anche soprannaturale, che però non significa trascurare gli aspetti materiali, ma al contrario affrontarli con un orizzonte più ampio, è il compito anche ecco, di un prete affidato a questa associazione, che ha validissimi quadri dirigenti e una grandissima esperienza riconosciuta un po'.
Ma Don Massimiliano, ma c'è anche meno richiesta di bimbi in adozione in affido oppure no?
Sì, allora in Italia sappiamo sono molte di più le coppie che richiedono e vengono ritenute idonee per un'adozione rispetto ai bambini disponibili in Italia, ma se invece allarghiamo a tutto il mondo è straordinariamente sproporzionato, ci sono tantissimi bambini, parlavo poco fa di 300-400 milioni almeno, a fronte di poche richieste, non favorite però dalle legislazioni locali e dalle complicazioni delle mediazioni internazionali.
È vero, questo noi si parla di tante cose, per carità, ci sono cose gravi come la guerra, è giusto parlarne, però questo è un aspetto che sfugge, io non sento mai una trasmissione televisiva neanche 5 minuti su questo tema, invece mi sembra importante.
Ecco, brava Angela che ci sei arrivata tu con questa trasmissione.
A proposito, purtroppo, se uno volesse prendere contatti con questa associazione, trova tutto su internet.
Sì, su internet ci sono due siti, uno è aib.it, proprio è A con la maiuscola A, I, B maiuscola I, e l'altro è lapietrascartata.it.
La pietra scartata è il
filone spirituale che accompagna questa grande organizzazione.
Certo.
Un sito molto ben curato, anche con tante visualizzazioni.
Bello, un assistente spirituale in questo senso interviene in generale sul gruppo o fa anche, diciamo, un servizio particolare su qualche realtà più complessa, più difficile?
No, la prima che dicevi, ecco, okay. Un gioco forte, un po' più in generale, poi a ricaduta si va sui territori dove certo. Poi si attivano anche altre attenzioni, altre presenze.
Molto bello. Senti, invece presidente nazionale di Confab, cos'è Confab?
Oh, Confab con la P, P finale,
Confab. P? Sì.
Confederazione Aggiornamento Formazione Professionale,
ecco.
La sigla è di quelle che si usavano quasi 50 anni fa, quando è sorta la CONFAP. Siamo nell'ambito della Conferenza Episcopale Italiana, che vide molto opportuno promuovere un ente di comunione, di comunicazione, di condivisione tra tutti coloro che si occupavano della formazione professionale. La formazione professionale è il modo di accompagnare i giovani, i ragazzi, all'obbligo scolastico attraverso la scelta di un percorso di professione e non invece un istituto tecnico superiore oppure un liceo oppure una scuola superiore, no? Questo è un aspetto ordinamentale nel sistema formativo italiano che viene accompagnato da molti istituti che tradizionalmente sono dedicati a questo, pensate ai Salesiani, le Salesiane, le Acli, gli Oriunini, l'Opera Don Calabria, hanno sempre promosso la dignità dei giovani attraverso il lavoro, formandoli e avviandoli a una professione. La Conferenza Episcopale Italiana ha costituito un ente che confedera, ecco, mette in comunione tutti questi enti. Io da 7 anni.
Non so se ho letto bene, si parla di 500 di questi istituti in Italia.
Sì, giusto. Sono circa 170.000 gli allievi che li frequentano. Sono, ahi noi, anche qui, come il discorso precedente, ritenuti un po' di serie B, non godono sempre delle prime pagine,
sì.
Mentre fanno un lavoro splendido, no?
Certo, e poi utile, utilissimo.
Sì, normalmente, ecco, si viene a scoprire l'ente di formazione professionale quando un ragazzo ha avviato, forse un po' improvvidamente, ingenuamente, dai suoi genitori o da se stesso, a un percorso liceale o di scuola superiore, invece essendo molto portato a un altro tipo di intelligenza, che è quella più fattuale, più pratica, no? Più capace, l'intelligenza delle mani, diceva Don Bosco, allora dopo una bocciatura o due, prima dell'abbandono scolastico, scopre che ci sono gli enti di formazione professionale.
Certo, questa è
una
importante.
Bella sfida per noi, sì. Invece è dire no, sin dalle scuole primarie, no? Uno deve capire qual è il suo orientamento e ritenerlo dignitosissimo, degnissimo, al pari di qualsiasi altro.
Certo,
ecco,
quindi spesso
non c'è
ci
un avvocato
sono...
che vale più di un operaio.
Ma certo, anzi, ci sono ragazzi quindi che hanno interrotto gli studi o li riprendono in questo modo?
Sì, ci sono, ecco, e vengono accompagnati all'obbligo scolastico dopo 3 anni di questi itinerari di formazione professionale, più un quarto anno che consegna loro un diploma che è occupabilissimo. In termini di occupabilità, i centri di formazione professionale, CFP, realizzano spesso il 70-75% di occupabilità dopo il conseguimento del diploma, a differenza di tanti altri,
Altri istituti. Senti, possiamo anche dire che la strumentazione è migliorata negli ultimi tempi? Perché ricordo che c'era questa lamentela, no? Cioè i ragazzi che frequentano queste scuole sarebbero anche di più se ci fosse una strumentazione più aggiornata. È migliorato qualcosa?
Ecco, grazie che l'hai detto, perché scopriamo anche qui appunto l'acqua calda. Purtroppo gli anni del Covid hanno dimostrato come gli istituti, gli enti di formazione professionale fossero all'avanguardia rispetto a tutti gli altri, no? La famosa didattica a distanza era cosa comune, diciamo, l'utilizzo del media per apprendere, no? E era una cosa che non ci ha trovato impreparati, cosa che invece è stata così per
Vero.
Molti altri sistemi scolastici. Oppure dico un'altra, no? La famosa classe rovesciata, no? La flipped class.
Sì.
Per noi è una cosa comunissima, cioè prima gli allievi, no? di uno dei percorsi realizzano qualcosa, lo elaborano attraverso il loro tablet e poi viene tematizzato attraverso la lezione in classe.
Bello però, eh?
Sì, una forma... Sì, per noi è normale, ecco, diciamo, tutto
certo.
Questo, e lo si scopre come avanguardia rispetto invece al resto.
Quindi va detto anche ad alta voce questo, non sono scuole ripiego, ma sono scuole che accolgono ragazzi che hanno, come dici bene, un'intelligenza diversa, l'intelligenza delle mani, ma io direi un'intelligenza diversa, sì. Proprio perché ci vuole intelligenza, io non saprei dove mettere le mani in un motore.
Quindi... Ci sono alcuni che sono dei geni in questo.
Infatti. Senti, gli ambiti più richiesti cosa sono?
Allora, sono, come puoi immaginare, quelli della ristorazione,
sì.
Quelli del benessere e questo forse invece sembrava di no, quello della meccanica, che oggi spesso piega anche sulla meccatronica e anche le nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale.
Di cui si sente dire che in realtà trovano, diciamo, i professionisti, gli industriali trovino poca o scarsa forza lavoro nel campo della
in Lombardia c'è un mismatch del 40% addirittura.
Caspita.
Le aziende non trovano al 40%
certo.
Gli occupabili che invece ecco, vengono formati in questa direzione.
In questa direzione. Facciamo una piccola pausa musicale, poi riprendiamo subito dopo, Don Massimiliano.
Nessuno viene al mondo per sua scelta. Non è questione di buona volontà, non per meriti si nasce e non per colpa, non è un peccato che poi si sconterà. Combatte ognuno come ne è capace, chi cerca nel suo cuore non si sbaglia. Hai voglia dire che si vuole pace, noi stessi siamo il campo di battaglia. La vita è un dono, legato a un respiro, dovrebbe ringraziare chi si sente vivo. Ogni emozione che ancora ci sorprende, l'amore è sempre diverso e la ragione non comprende. Il bene che colpisce come il male, persino quello che fa più soffrire, è un dono che si deve accettare, condividere e poi restituire. Ciò che vale veramente, che toglie il sonno e dà felicità, si impara presto che non costa niente, non si può vendere né mai si comprerà. E se faremo un giorno l'inventario, sapremo che per noi non c'è mai fine. Siamo l'immenso ma pure il suo contrario, il vizio assurdo e l'ideale più sublime. La vita è un dono, legato a un respiro, dovrebbe ringraziare chi si sente vivo. Ogni emozione, ogni cosa è grazia. L'amore è sempre diverso e in tutto l'universo spazia. Che sembra senza senso, arriva fino a noi l'amore che anche questa sera, dopo una vita intera, con me. Credimi, è con me.
Senti, Don Massimiliano, riprendiamo con Don Massimiliano Sabadin, Badini. Senti Don Massimiliano, ma avendo a che fare con le scuole, hai a che fare con i giovani, quindi sentirai anche diciamo delle riflessioni da parte di insegnanti, presidi o quant'altro. Cosa dici sulla famosa generazione liquida? Cosa si sente dire dei giovani da parte di chi opera sul campo?
Sì, che dire liquida oggi è già tanto, no? È superato dalla generazione gassosa.
Si pensa, nel senso che non riesci a prenderla, a vederla.
Sì, e anche a definirla. Infatti quando anche io ho sempre avuto un po' un istinto, ma oggi lo confermo, quando sento parlare dei giovani, ne ho una sorta di repulsa, perché i giovani non è dire un pianeta, per quanto sarebbe già vasto, ma è dire un arcipelago, no? Molto frantumato, molto separato, accomunato solo dal mare nel quale si muovono, che oggi è quello dell'incertezza.
Sì.
L'unica certezza che accomuna le giovani generazioni è l'incertezza, è di non essere certi di nulla. Ecco.
Certo. Senti, tu sì. Tra l'altro vieni dalla parrocchia, perché sei stato parroco in anche forse in due parrocchie diverse, dico male?
Sì, ecco. Sono stato prima vicario parrocchiale, cioè sì. I primissimi anni del mio ministero, in una parrocchia alla periferia nord di Milano, segnata allora dal disagio, della droga e così, e poi invece parroco nella periferia sud di Milano.
Mi ricordo,
quindi, 16 anni della mia vita ministeriale.
Ecco, prova a fare, se puoi, se si riesce, perché sono quelle cose che fanno un po' ridere in pochi minuti, ma facendo un piccolo percorso, cosa hai visto cambiare? È vero che erano due realtà diverse, questo è vero, ma cosa hai visto cambiare nei fedeli della Chiesa Ambrosiana? In bene, in meglio e in peggio, insomma, cambiamenti?
Sì, allora si fa presto a dire quelli che degenerano, è importante vedere anche però quelli invece che generano.
Sì.
Quelli che degenerano mi sembra che siano una progressiva ma inarrestabile individualizzazione, privatizzazione, isolamento. Ciascuno vive la fede sempre un po' più per conto suo, il fai da te, ecco il Vangelo fai da te, non una negazione, no, dell'esperienza religiosa, ma ognuno portandola come assoluta e veritativa solo secondo la propria sensibilità, esperienza, intelligenza. Ecco, questo si capisce, crea una grande difficoltà nel tessere quella trama che invece che è comunitaria,
certo,
che è popolare, che è di fare delle comunità, no? Delle comunità cristiane, le parrocchie, ecco da parroco l'ho vissuto anche con non poca sofferenza, sono spesso fornitrici di servizi, mettiamoli così, religiosi, spirituali, esistenziali, ma offerti a individui, no?
Sì.
È difficile invece fare la regia e sentirsi parte, insomma, di un popolo che cammina con tutte le sue fragilità, ma insieme. Ecco, la parola insieme è detta ma poco praticata.
Certo.
Questo è il grosso cruccio, mi sembra, che sta degenerando.
Che non è solo della Chiesa, ma è a livello,
no?
No? Di tutte le istituzioni, vero?
Chiaramente, ecco, sì, in questo caso la Chiesa è parte di una società che è fatta così,
sì.
E però non riesce a difendersi del tutto da questo.
Certo.
No? Quell'individualismo lo portiamo, devo dire, anche noi ministri della Chiesa per primi, anche il clero,
certo.
No?
Senti, Don Massimiliano, ma secondo te c'è, la ricetta non c'è, ma qualche indicazione che possa far ritrovare appunto il senso della comunità? C'è qualche indicazione che ti può venire in mente così, senza troppo rifletterci? Cioè, bisogna creare delle occasioni, bisogna correre dietro a questi individui, bisogna trovare il momento del bisogno, bisogna invece creare un'attesa. Che si può fare?
Sì. Le indicazioni, se vogliamo, autorevoli, magisteriali, non mancano, perché l'enciclica manifesto, no, programmatico di Papa Francesco, l'Evangelii Gaudium,
sì,
è tutta in questa direzione, no? Se ci pensiamo. Poi però, ahi noi, come spesso accade, no, del Papa tutti parlano bene, ma pochi poi praticano, fanno realmente quello che lui dice, no? Se non gli slogan. Ecco, a me sembra che invece alcune circostanze, se le sappiamo leggere, non semplicemente allontanare, no, come un fastidio, come un incidente di percorso, e le leggiamo, ad esempio quello che è stato il tempo della pandemia, no? Che sì, sembra averci isolato, ma ci avrebbe riportato a dire che o ci salviamo insieme o non ci salviamo. No? Ecco, riprendere piccole, non so come chiamarle, prese di coscienza, no? Che ridanno il senso della comunitarietà. Su questo mi sembra un aspetto che è tra quelli generativi, ecco, a cui volevo arrivare, che si sta cambiando, e che una ripresa, un desiderio di essere a servizio degli altri, il volontariato, no? È una buona cosa, solo se però anche vissuto insieme, se organizzato comunitariamente, se diventa un modo di leggere una prossimità che è quotidiana, dove tutti si sentono fratelli e sorelle, allora si affronta, se no finisce che è il centro d'ascolto della parrocchia che distribuisce dei beni e dei servizi, ma lascia indenne, diciamo, la comunità da sentirsi caritatevole.
Tra l'altro,
viceversa, se capiamo che in parrocchia siamo fratelli e sorelle, chiunque viene, mio fratello e mia sorella, uno se ne prende carico, coinvolge anche un altro, cresciamo insieme. Questo mi sembra un modo che farà in realtà bene a tutti.
Certo. È anche vero che il volontariato, leggevo in questi giorni, non so se suo Avvenire, è diventato un fenomeno più del, diciamo, anziano, magari un po' troppo dire anziano, ma dell'età più matura, sì, mentre si fa fatica a vedere un volontariato giovanile. C'è qualche esperienza, sì, ma qualche.
Questo è vero, per la verità non è una novità, perché sì, le statistiche, a leggerle bene, erano così anche 10-20 anni fa,
questo
è in termini semplicemente di tempo disponibile,
sì,
no? Il giovane oggi è sempre più sballottato a destra e a sinistra per la sua sopravvivenza, pensate anche solo chi studia all'università fuori sede, chiaramente forse il tempo del volontariato non può essere tanto.
Quindi tu dici abbastanza normale che siano gli anziani dentro nelle associazioni di volontariato, ci può essere un ricambio a una certa età?
È importante che da una parte il volontariato si specializza un po', quindi diventa anche un po' più professionale, tra virgolette, e in questo senso richiede un po' di tempo, un po' di dedizione. È importante che in ragione di questa cosa non diventi esclusivo, però, che ci siano invece anche fasce intermedie, no? Che l'anziano, tra virgolette, che fa volontariato, provi e senta il modo di coinvolgere, anche se estemporaneamente, il giovane che invece non è estraneo a questa dimensione, ma non può dedicarsi nella stessa maniera, no?
Sì, sì, sì.
Ecco, che non si creino aspettative, che ci sia una gamma, no, progressiva di coinvolgimento.
Comunque
questo
tu vedi,
sarebbe anche un bel modo comunitario.
Esatto, tu vedi belle esperienze comunque in giro, in città, in diocesi, perché penso che tu abbia un punto di vista abbastanza alto per vedere lontano.
Sì, di belle esperienze ce ne sono, non senza, ecco, diciamo, il segnale di attenzione in questa direzione. Alcune si specializzano molto ma diventano un pochino esclusive, altre rimangono troppo aleatorie, no? Tutti fanno qualcosa ma nessuno arriva veramente poi anche a essere efficace rispetto al bisogno che risponde. Questi due estremi, in mezzo a questi due estremi c'è molto che si muove.
Certo.
E questa è una bella cosa.
È una bella cosa. Senti, della generazione gassosa, un'ultima riflessione su questo, questa unica certezza di incertezza, ci sono però dei punti che splendono? C'è qualcosa che di nuovo, magari anche rispetto a quella precedente, malgrado l'individualismo, il nostro smartphone, la fuga dalla socialità, ma c'è qualcosa che invece, a parte la questione, diciamo, del green, no? Ma c'è anche qualcos'altro che magari non si vede, non è ancora così emerso, ma si può in realtà intuire dalle tue conoscenze?
Sì, sempre riferendosi ai giovani, a me sembra che ci sono alcune, diciamo, dati che statisticamente potrebbero essere poco rilevanti, ma in quanto a significato sono molto forti. Uno è una certa ripresa di un'attenzione all'impegno sociopolitico, a prescindere dal risultato, no? Ci sono persone, giovani, che si impegnano in un ambito, lo sappiamo noi oggi com'è, è difficile e deludente, spesso,
scoraggiante,
no?
Ecco,
scoraggiante, invece ci sono dei giovani che hanno capito che il loro modo di servire la società è questo, no? E
bello,
mi sembra che lo fanno non tanto mossi da ideologie, ma da un senso di vera responsabilità, di concretezza. È inutile parlare male del mondo se qualcuno non se ne prende cura, anche dal punto di vista amministrativo. Ce ne sono, certo non sono tanti, ma quelli che ci sono vivono esperienze molto importanti, ecco com'è importante non lasciarli soli, anche no? Darne conto, no? Darne notizia.
Certo.
Ugualmente mi sembra un altro aspetto, è quello imprenditivo. Ci sono dei giovani che oggi hanno il coraggio di rischiare, di buttarsi, non perché sono i figli di papà che hanno i soldi da poter investire, ma perché hanno capito che la vita è un'avventura, che le cose buone che uno si aspetta non può solo aspettarsele, ma se le va a cercare.
Bello, bellissimo, questa idea dell'imprenditorialità è bella, sì.
Sì, c'è un'imprenditorialità giovanile. Certo, anche qui non molto sostenuta, ecco, dalle condizioni socio-economiche, direi anche politiche, però ci sono dei giovani che provano, che ci si buttano, spesso allontanandosi dai grossi centri urbani.
Bene, facciamo allora una piccola pausa ancora, poi andiamo a vedere i nostri discorsi.
Questa sera, anche se questa sera un senso non ce l'ha, voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha, voglio trovare questa storia, anche se questa storia un senso non ce l'ha, voglio trovare un senso a questa voglia, anche se questa voglia un senso non ce l'ha. Se questa situazione un senso non ce l'ha, voglio trovare un senso a questa condizione, anche se questa condizione un senso non ce l'ha. Penso a tante cose, anche se tante cose un senso non ce l'ha. Arriverà.
Ecco, Don Massimiliano Sabbadini, tu sei anche appunto responsabile del servizio famiglia della diocesi e qui si apre un mondo, perché la famiglia, la sua crisi, magari anche invece la sua bellezza, e poi con due coniugi appunto che collaborate, suppongo.
Corresponsabili.
Corresponsabili, sì, ecco. Che cosa fa un servizio famiglia della diocesi?
Sì, con Maria e Paolo Zambone, che sono di Gallarate, tra l'altro, sì. Ecco, condividiamo da quattro anni.
Varisotti.
Sì. Condividiamo da quattro anni questo servizio e continuamente ce lo domandiamo in realtà, ecco, che cosa fare, perché il servizio per la pastorale familiare, ai noi, può voler dire molte cose, ma anche un po' nessuna, no?
Sì.
Perché dire famiglia, dire tutto, però finisce anche con l'essere un po' sfuggente, no? Allora sembra importante per noi, ecco, come Chiesa, intanto affrontare e identificare alcune sfide che ci stanno oggi sotto la retorica della famiglia, no? Perché la famiglia è termine che oggi viene usato e un po' tirato a destra e manca sotto tanti significati. A noi sembra che, ad esempio, diciamolo, lo sposarsi, no? Il decidere una parola di significato, di senso, decisiva, definitiva per la vita, va scomparendo.
Sì,
sono
vero.
Pochissimi i giovani che si sposano oggi.
Ti annuncio, tra l'altro, che c'è un fiorire di matrimoni, ma veramente un'esagerazione, soprattutto devo dire laici, ma in questo momento fanno fatica i comuni a prendere atto di quello che sta succedendo. Non l'anno scorso, ma quest'anno, è incredibile, sì.
Sì. Anche se sai che i dati, adesso questi però sono nazionali, no? Dell'Istat, rilevano che il matrimonio religioso, almeno negli ultimi 30 anni, è calato dell'80%.
Terribile.
Nella diocesi di Milano, l'ultimo anno, nel 22, i matrimoni sono stati circa 4.000.
4.000?
In tutta la diocesi, adesso 1.000 parrocchie, quindi parrocchie con zero matrimoni e qualcuna che ne avrà 12. Ecco,
certo.
Ecco, proprio per dire, questo noi lo prendiamo certo con allarme, ma anche con significato, dobbiamo capire. È una sfida, secondo me, perché
sì,
certamente la non significanza è un problema, però anche forse il contrario. Talvolta ci sono giovani che invece forse rispetto al matrimonio hanno semplicemente timore, paura, o per le esperienze magari vissute indirettamente dai loro genitori, o perché è presentato in maniera anche troppo arrivabile in qualche modo, no? Gli esempi eroici dei loro nonni forse ancora più che dei loro genitori. Ecco, questa elaborazione, chiamiamola spirituale ma anche culturale, che invece renda la proposta del Vangelo del matrimonio, no? La parola bella di un'umanità che a somiglianza di quella di Dio si lega, no? Consegna la propria libertà perché sia seconda quella di un altro e di un'altra, è tutto da seminare. Ecco.
È vero.
È una sfida che non dobbiamo dare semplicemente come una sconfitta rispetto al passato, ma è tutta nuova. Abbiamo davanti un terreno, ci sono i sassi, ci sono le spine, e il seminatore uscì a seminare. Ecco.
Sì, verissimo.
Io la sento così, proprio come una bella...
No, ma è molto bella questa cosa.
Una generosità, una gratuità anche, no? Ecco.
Sì,
perché si è vista anche nella sua avventura, no? Tu che sei sposata da un po' di anni...
Certo.
È sempre avventura, anche chissà come sarà dopo tanti sì. anni, ma chissà come domani poi.
Sì,
ecco.
Arrivando all'oggi, no? C'è il tentativo da parte del Ministero dell'Istruzione, per esempio, un tentativo anche corretto, di dare dei tutor per ragazzi in difficoltà, eccetera, è tutto giusto. Sarebbe anche bello che la scuola, lo Stato, la Chiesa forse lo fa già, si occupasse un po' di più dell'educazione della nuova generazione. Non hai l'impressione che sia un'educazione più basata sull'apparenza, poco sulla sostanza, per colpa di nessuno vuol dar colpa a qualcuno, ma di fatto hai dei ragazzini che sono molto interessati alle cose e molto meno alle persone, appunto più interessati al presente che al futuro. Forse va cambiato proprio lo stampo educativo,
sì,
e credo che molto possa fare la Chiesa.
Hai colto,
no?
Proprio nel senso, ecco, da un tratto molto protettivo, molto conservativo, che cerca solo di limitare i danni, no? Della crescita delle giovani generazioni, invece a riconsegnare anche un senso di libertà, di sfida, di fiducia. In questo senso mi sento di dire, anche proprio rispetto anche all'istituto familiare, per non dire alle imprese anche professionali, insomma sociali, culturali dei giovani, come è importante lasciare spazio. Noi talvolta forse in buona fede, ma noi boomers, rispetto alla generazione
Z. Sai come li chiamano loro? Zoomer. In America li chiamano zoomer loro e boomer noi.
È bellissimo, sì, bella, generazione sì. Z. Sì,
zoomer.
Sì. O i millennials, finisce che noi occupiamo comunque tutti gli spazi, no?
Certo.
Se posso dire una piccola testimonianza così personale, io sono molto grato a chi, quando io avevo 16 anni forse, se non ricordo male, nella mia parrocchia mi mise in mano le chiavi dell'oratorio dicendo insomma se potevo fare qualcosa, non so, allora c'era da mettere in piedi la società sportiva, io fondai la società sportiva a 17 anni. Dell'oratorio sembra una cosa di un altro mondo, di un altro secolo sicuramente, però perché non ancora questo? Ecco, cioè investire in fiducia, una fiducia che però bisogna anche di un terreno di praticare.
No, assolutamente sì.
Stare dappertutto, ecco.
Sì, comunque capisco che questo servizio famiglia della diocesi è, vorrei dire, il servizio centrale, no? Dal punto di vista educativo, del futuro, anche immediato, senza pensare a chissà quando, no? Bisogna veramente, sì. Credo, ma le parrocchie fanno uso di questo servizio? Vi richiedono?
Sì, non tantissimo per essere sinceri, ma sì. Proprio per questo approfitto, faccio un po' la battuta, tu hai detto centrale, io la centrale la vedo come una centrale di diramazione e di collegamento, no? Il servizio famiglia è quello che anche noi nel nostro piccolo cerchiamo di fare, attiva alleanze, cerca continui connessioni, no?
Certo.
Col mondo della scuola, con quello dello sport, con quello della pastorale giovanile, degli oratori, con quello della disabilità, ad esempio c'è un bel percorso che stiamo facendo con la consulta diocesana sulla disabilità, ecco, è un punto di incontro, di nuovo rilancio di tantissime dimensioni che sono quelle poi delle persone che
certo.
Sperabilmente nella famiglia affrontino l'avventura del vivere e la trovino ben accompagnata.
Perfetto. Allora, visto che siamo sulla chiusura, Don Massimiliano, ci dici un aneddoto, attento, ti chiamo a freddo su questo, un aneddoto recente, un fatto, qualcosa, un incontro che hai fatto che ti ha fatto riflettere sulla generazione di oggi, giovanile ma anche non giovanile, insomma. Qualcosa, sai quando ti succedono quelle cose che dici, accidenti, questo è nuovo, questo ci devo pensare, questo potrebbe aprire una parentesi, che dici?
Sì, potrei dirti così, non è tanto un aneddoto perché forse potrebbe essere replicabile molto facilmente, ma una coppia di giovani, per quanto già affermati nel mondo lavorativo, conviventi e pensando però a dare stabilità al loro futuro, hanno sentito importante due cose. Una è fare un pellegrinaggio, mettersi in cammino, no? Che non era proprio Santiago ma una cosa simile, e l'altra è, mi hanno chiesto tramite la Caritas quale esperienza di volontariato potrebbero intraprendere. Ecco, questi mi sembrano due segnali interessanti perché non sono scontati, eppure sono attivi, no? Sotto la brace.
Certo.
Persone che vivono completamente presi, insomma, ecco, dalle loro dimensioni di vita, no? Per vivere e sopravvivere, e però sentono il bisogno di un orizzonte, di un orizzonte. Se posso proprio fare la battuta finale, in questi giorni, se non sbaglio, c'è il concerto di Vasco Rossi
sì,
a Bologna, no?
Sì.
Ecco, che Vasco Rossi non è un giovane,
Vasco
Rossi c'ha 70 anni, no?
Sì.
Però perché è sempre riuscito a collegare le generazioni, comprese le giovani generazioni? Perché probabilmente con alcune parole chiave ha saputo interpretare un bisogno che c'è in tutti, che è quello di una sua vecchia canzone, no? Sai che cos'è? Penso che se non ha un senso, domani ce l'avrà. Ecco,
bello,
io credo
bello.
Che la sfida di interpretare il bisogno di senso, che se non è oggi è un domani, cioè che fa guardare avanti non solo indietro, è un bel compito anche
sì,
della
sì.
Chiesa oggi.
Col suo quel grandissimo titolo Un mondo migliore, canzone che non possiamo dimenticare,
sì.
Perché in fondo stiamo parlando di questo, no? E noi siamo qui per costruire un mondo migliore, ovviamente nel campo della fede, ma non solo, cioè un mondo migliore. Ecco, questo mi sembra. Va bene. Grazie Don Massimiliano, grazie infinite, grazie a te, grazie agli ascoltatori per la loro pazienza. A risentirci, alla prossima.
Grazie, ciao.
Ciao, ciao.